L'annuncio. Berlino, 2 maggio 1945, ore 18:48. Qui Thomas Cadet, inviato a Berlino per la BBC. Questo è quello che si para davanti ai miei occhi. Davanti all'entrata del bunker ci sono 5 taniche di benzina che si pensa siano state utilizzate per inondare di benzina il corpo. Berlino, 1 maggio 1945. L'Armata Rossa aveva conquistato quasi tutta la città e il Terzo Reich era vicino alla resa. Si combatteva ancora, anche se soltanto in centro. Il giorno prima la bandiera rossa era stata sventolata dal tetto del Reichstag, il Parlamento, simbolo del potere nazista. Le avanguardie sovietiche si trovavano a meno di 200 metri dalla cancelleria, nel cui giardino sorgeva il Führerbunker, dove da 3 mesi era rinchiuso Adolf Hitler, insieme al suo stato maggiore. In alcuni ambienti ristretti girava voce che il Führer fosse morto, ma la notizia non era stata ancora annunciata al mondo. Erano mesi che circolavano tra i berlinesi voci raccapriccianti sulla sorte dei civili tedeschi caduti in mano sovietica, in particolar modo degli stupri e delle sevizie compiuti sulle donne. Chi fuggiva terrorizzato non era quindi solo in preda al pregiudizio verso il nemico, come la sedicenne Jutta Petenati. Era un adolescente. Fino a poche settimane prima andavo tutte le mattine al liceo magistrale. Sarei diventata una maestra d'asilo. Non è facile a 16 anni abbandonare tutto per lavorare come infermiera in un ospedale militare. Gambe maciullate, uomini dallo sguardo perso nel vuoto, un continuo puzzo di sangue e di morte. I feriti erano ammassati nel piano terra del palazzo comunale. Il 30 aprile ci dissero che i russi erano arrivati. E all'ora di corsa verso la cancelleria, l'ultimo bastione di difesa dai bolscevichi. Erano giorni che non uscivamo all'aria aperta. Anche per questo motivo ci pareva che Berlino non esistesse più. Cadaveri, cadaveri, ancora cadaveri, macerie, macerie ed ancora macerie, e tra i cadaveri e le macerie persone che vagavano sparse qua e là, senza meta e apparentemente senza passato. Ci volle un giorno intero per giungere sani in vista della cancelleria o di quello che ne restava. Il 1° maggio era una bellissima giornata, piena di sole. Quello che nessuno di noi sapeva è che sarebbe stata una giornata che nessuno, tra i resti fumanti di Berlino, avrebbe mai dimenticato. Nonostante apparisse folle continuare a combattere, il 1° maggio erano ancora migliaia i soldati ed i volontari che opponevano resistenza all'avanzata sovietica. Molti di loro erano in armi solo perché temevano di essere impiccati dalle SS. Ernst Schäuble era uno di loro. Ero asserragliato all'interno dell'edificio del Ministero delle Finanze proprio di fronte alla cancelleria del Reich. Avevo 17 anni ed ero nazista. Non c'era nessuno nel mio plotone della gioventù hitleriana che non fosse terrorizzato da ciò che stava per accadere. I mostri erano alle porte. I racconti dei saccheggi, delle uccisioni indiscriminate, degli stupri li avevano preceduti. Il nostro Führer ci aveva avvertiti. Bisognava resistere per salvare i berlinesi da morte certa e noi eravamo pronti a crederci a ogni costo. Eppure tra di noi circolavano sussurri. Mai parole scandite ed udibili chiaramente, solo sussurri che ci rivelavano quanto fossimo pronti a farla finita con la guerra e la morte. Avevo 17 anni e non ero realmente pronto a morire. Con questo spirito mi preparavo ad affrontare quell'assolato 1° maggio. Durante l'invasione dell'Unione Sovietica, i crimini di guerra erano stati all'ordine del giorno. Nei 3 anni di occupazione furono trucidati oltre 16 milioni di civili e con loro rasi al suolo villaggi e città. Le efferatezze compiute dai nazisti avevano dato una carica inimmaginabile ai soldati dell'Armata Rossa. Per loro, prendere Berlino e farla finita con Adolf Hitler era un fatto personale. Il sergente Mikhail Jegorov. La sera precedente io, Cantaria e Berest eravamo saliti sul tetto del Reichstag per issare la bandiera rossa numero 5 della Terza Armata. Era il momento atteso per tutta la guerra. Erano le 11:10 di sera del 30 aprile. Avevamo vinto. Mentre sventolavo la bandiera ero colmo di felicità, anche se in cuor mio sapevo che non era finita. Avevamo vinto, ma Hitler non era ancora stato catturato. Lui, il simbolo di tutto il male che c'era stato fatto. Non avrei mai immaginato che quel giorno, alla stessa ora, alle 11:10 di sera, la notizia sarebbe arrivata. Il primo bombardamento di Berlino era avvenuto il 23 agosto 1943. Da allora i raid alleati si erano intensificati fino a divenire quotidiani. Per tutta risposta, in città sorsero centinaia di bunker e la rete della metropolitana venne attrezzata come rifugio antiaereo. Così, quando l'Armata Rossa entrò in città, oltre 1 milione di berlinesi viveva sottoterra. Gerda Dries. Poco prima della battaglia di Berlino mi ero trasferita in un cottage di Wittenau, a nord-ovest della città. I miei genitori mi avevano detto che lì sarei stata al sicuro. Per giorni non avevo sentito altro che il rumore della guerra far tremare le case. Avevo 17 anni e con essi l'incoscienza dell'adolescenza. I miei erano rimasti nella nostra casa in centro. Non avevo più loro notizie. Andai a cercarli. Fortuna volle che il 28 aprile li rintracciassi mentre erano in procinto di inabissarsi in uno dei tanti sotterranei che proteggevano la gente di Berlino dalle bombe. Mi inabissai anch'io, non sapendo che quando avrei rivisto la luce del sole, il mondo sarebbe stato diverso. Nonostante la Spagna fosse rimasta formalmente neutrale, il dittatore Francisco Franco si considerava un ottimo alleato di Hitler. Non solo per affinità ideologiche, ma anche perché aveva vinto la guerra civile grazie all'aiuto decisivo della Germania. E così la Spagna aveva inviato una divisione di volontari per combattere sul fronte russo, fornito all'industria tedesca alcune delle materie prime necessarie per produrre armamenti e concesso ai sottomarini tedeschi basi logistiche per operare nell'Atlantico. Don Angel Gomez era l'agente di collegamento tra Hitler e il generalissimo Franco. Per mesi lavorò al fianco del Führer. Mio caro Gomez, ho buone notizie per lei. Le viene ordinato di tornare a Madrid. Il colonnello delle SS, Gustav Wagner, mi stava spedendo a casa perché, a sua detta, ero l'uomo chiave di un'operazione decisiva per il futuro del Reich. Avevo passato gli ultimi 3 mesi nel Führerbunker. Stare a Berlino mi piaceva, ma l'idea di tornare in Spagna mi allettava ancora di più. Ero pronto ad eseguire l'ordine assegnatomi. Era il 29 aprile e nonostante Berlino fosse sotto assedio, la colonna di mezzi su cui viaggiavo era riuscita a raggiungere prima il sud della Germania e poi l'Austria. A quel punto rimasi solo. Per l'esattezza rimasi solo con la moglie del generale delle SS Walter Zimmermann. Questa è mia moglie. Voglio che si prenda cura di lei. La deve proteggere perché io non ci sarò più. Ho intenzione di suicidarmi. Non intendo servire nessun altro in vita mia al di fuori del nostro Führer. La notte del 1° maggio io e Maria Zimmermann entrammo in contatto con l'agente assegnatoci, il prete cattolico di Feldrich, in Austria. Si chiamava padre Johannes. Ci trovammo a pochi chilometri dal confine svizzero. Avevamo deciso che la cosa migliore sarebbe stata viaggiare come marito e moglie. Così padre Johannes ci procurò in gran fretta un certificato di matrimonio. I 3 giorni con il prete furono tranquilli. Con lui ci sentivamo al sicuro. Quella notte, la notte del 1° maggio, eravamo in ascolto della radio tedesca quando... La radio nazionale tedesca Deutsche Kurvelensender non interruppe mai le sue trasmissioni. In alcuni punti strategici di Berlino erano stati collocati altoparlanti in modo da permettere alla popolazione di poter ascoltare la voce della propaganda. Richard Bayer. Facevo lo speaker alla Deutsche Kurvelensender. Da giorni raccontavo l'eroica resistenza delle nostre armate di fronte alle orde bolscevicche che erano venute per distruggerci. Nonostante le morti e le devastazioni, le notizie che davo erano sempre piene di speranza. Almeno fino alle 22:50 del 1° maggio. I ripetitori erano tutti fuori uso, tutti tranne quello di Brema e quello di Amburgo. E così, quella sera, trasmessi da Amburgo, si riferisce dal quartier generale del Führer che il nostro Führer, Adolf Hitler, è caduto oggi al suo posto di comando della Cancelleria del Reich, combattendo fino all'ultimo respiro contro il bolscevismo. Il 30 aprile il Führer aveva nominato il grande ammiraglio Dönitz suo successore. Il grande ammiraglio parlerà ora al popolo tedesco. Ernst Schäuble. Io e i miei camerati ci guardammo negli occhi e capimmo. Era la fine. Tutto intorno a noi prendeva fuoco o esplodeva. Due cecchini russi ci avevano preso di mira e ci stavano decimando. Ma anche se tutto questo ci stava accadendo in quel momento non rappresentava il nostro presente, bensì il nostro passato. La morte del Führer ci aveva proiettato direttamente nel futuro. Deutsche Kurvelensender. Vi parla il grande ammiraglio Dönitz. Il mio compito è di salvare il popolo tedesco dalla distruzione per mano del bolscevismo. Dovremo combattere contro gli inglesi e gli americani finché essi saranno d'ostacolo al nostro obiettivo. Mikhail Yegorov. Un nostro commilitone che parlava tedesco ci tradusse quanto la radio stava dicendo. Mentre ascoltavo, gli occhi mi si riempirono di lacrime. Lacrime di gioia, perché l'uomo che aveva fatto uccidere mia sorella e mio padre era morto. Lacrime di rabbia, perché l'uomo che aveva fatto uccidere mia sorella e mio padre era sfuggito alla giustizia. Deutsche Kurvelensender. Uomini e donne tedeschi, soldati dell'esercito tedesco, il nostro Führer, Adolf Hitler, è caduto. Il popolo tedesco si inchina con rispetto e dolore. Il nostro Führer aveva riconosciuto subito il grave pericolo del bolscevismo e ha consacrato la sua vita a combatterlo. Alla fine di questa lotta ha trovato una morte eroica nella capitale del Reich tedesco. Jutta Petenati. Un soldato venne verso di noi correndo. Veniva da Wilhelmstrasse, dove si trovava la cancelleria. Urlò: «Il Führer è morto, la guerra è finita!» Come poteva essere venuto a saperlo? Non avevo idea. L'annuncio alla radio sarebbe stato dato ore dopo. Quello che ricordo è la profonda calma che si impadronì di me. Deutsche Kurvelensender. Parla il grande ammiraglio Dönitz. La vita del Führer è stata tutta dedicata al servizio della Germania. La sua lotta contro l'ondata del bolscevismo non era condotta soltanto per la salvezza dell'Europa, ma anche per quella di tutto il mondo civile. Il Führer mi ha nominato suo successore. Pienamente conscio della responsabilità, assumo la direzione del popolo tedesco in quest'ora fatale. Il mio primo dovere sarà di salvare il popolo tedesco dall'avanzata del nemico bolscevico. È solo con questo obiettivo che la guerra continua. Per tutto il tempo e nella misura in cui il raggiungimento di tale obiettivo è ostacolato dagli anglo-americani, continueremo a combattere contro di loro. Il proseguimento della guerra da parte degli anglo-americani non giova ai loro popoli, ma serve soltanto a diffondere il bolscevismo in Europa. Gerda Dries. Restammo sottoterra per giorni, fino a quando non esaurimmo il cibo. Quando riemergemmo, intorno a noi non si sentivano più spari. Guardai in alto e vidi che dei soldati russi erano affacciati a una finestra del palazzo. Chiesi ad un uomo che vagava senza meta che cosa era accaduto. «È finita. Abbiamo perso. Il Führer è morto». Rimasi senza fiato. È l'unico ricordo nitido che ho di quel momento. Ero rimasta senza parole. Deutsche Kurvelensender. Deutschland über alles. Germania, Germania, al di sopra di tutto. Al di sopra di tutto nel mondo. Purché per protezione e difesa si riunisca fraternamente. Dalla Mosa fino alla Memel, dall'Adige fino al Belt. Germania, Germania, al di sopra di tutto. Al di sopra di tutto nel mondo. Don Angel Gomez. Eravamo in ascolto della radio tedesca quando Hitler è morto alla testa delle sue truppe. E poi l'inno tedesco. Ero confuso dall'annuncio. Per quanto ascoltato poteva essere vero, ma ero a conoscenza delle istruzioni di Bormann, Portate il Führer al sicuro, lontano dalla battaglia e dall'avanzata dell'Armata Rossa. Avevo assistito personalmente all'attenta pianificazione della fuga di tutti i gerarchi nazisti. Anche per questo mi rifiutavo di credere che Hitler fosse rimasto al suo posto nel bunker. Berlino, 2 maggio 1945, ore 17:48. Thomas Cadet, BBC. Davanti all'entrata del bunker ci sono 5 taniche di benzina che si pensa siano state utilizzate per inondare di benzina il corpo di Hitler e bruciarlo. Ma alla realtà dei fatti, i miei amici sovietici non hanno trovato traccia di Hitler. Il corpo di Goebbels c'è, colpito da un proiettile fuori dall'entrata del bunker. L'Armata Rossa attaccò Berlino con una manovra a tenaglia. 163 divisioni, 32.143 cannoni e mortai, 6.460 carri armati e mezzi cingolati, 4.772 aeroplani. Per un totale di oltre 2 milioni di soldati divisi tra il primo fronte della Bielorussia, comandato dal maresciallo Grigori Konstantinovich Zhukov, ed il primo fronte dell'Ucraina del maresciallo Ivan Stefanovich Konev. Dei due era Zhukov il predestinato, colui che doveva prendere il centro della città e catturare Hitler. Del suo entourage faceva parte il generale Vasilij Ivanovich Chuvskov, l'eroe della battaglia di Stalingrado. Il mio aiutante non dormiva, taceva. Neppure io pronunciavo una sola parola, eppure ci comprendevamo l'un l'altro e assai bene. La porta si aprì e Wisniewski si precipitò nella stanza. Non era solo. Dietro di lui si infilò Dolmatovsky, che era stato anche lui sul Volga, ed era pertanto un testimone vivente della grande battaglia e della capitolazione dell'armata di von Paulus. Anche Blanter non restò indietro. Stavolta però non riusciva ad avviare il discorso. Ognuno pensava agli avvenimenti che stavano per accadere e li giudicava a modo suo. Tutti fumavano come tante ciminiere e camminavano su e giù per la sala dalle nere colonne scambiando di tanto in tanto qualche parola. Finalmente alle 3:50 minuti del mattino bussarono alla porta ed entrò un generale tedesco con la croce di cavaliere al collo ed una croce uncinata sulla manica. Di media statura, tarchiato, i capelli rasi a zero, cicatrici sul viso e un naso da vino di Porto. Con la destra fece il saluto hitleriano e con la sinistra mi porse un libretto militare. Era il generale Krebs. Insieme a lui erano venuti il colonnello di Stato Maggiore Duffing, il capo dello Stato Maggiore del 56esimo Corpo d'Armata Corazzato e un interprete. Senza attendere domande da parte nostra, il generale Krebs cominciò a parlare. Il colloquio è strettamente confidenziale. Siete i primi stranieri ai quali comunico che il 30 aprile Hitler ci ha lasciato, di sua spontanea volontà, e si è suicidato. Dopo queste parole, Krebs fece una pausa, quasi volesse controllare l'effetto su di noi della sua comunicazione sensazionale. Probabilmente si attendeva che lo subissassimo di domande, palesando un ardente interesse. «Lo sappiamo già», dissi tranquillamente. Tacqui un po'. Quasi volessi fargli ben capire che per me la notizia non costituiva una novità. Quindi chiesi a Krebs di comunicarmi in modo preciso quando era accaduto. Krebs appariva evidentemente imbarazzato. Mai si sarebbe aspettato che la sua dichiarazione sensazionale altro non fosse che un proiettile inesploso. È accaduto oggi, verso le 15. E quando vide che guardavo l'orologio si corresse e precisò: «Ieri, 30 aprile, verso le 15. Perché mai risposi a Krebs che per noi il suicidio di Hitler non costituiva affatto una novità? Debbo senz'altro confessare che la morte di Hitler mi era del tutto ignota e che nulla di simile mi aspettavo dalla bocca di Krebs. Mentre mi preparavo all'incontro con lui, mi ero tuttavia proposto di accogliere con la massima tranquillità qualsiasi sorpresa, senza palesare la benché minima meraviglia e soprattutto senza trarne affrettate conclusioni definitive. La morte di Hitler per me e per tutti presenti al colloquio costituiva naturalmente una notizia sensazionale. Era la vittoria sul nazismo. Le sorti di Hitler erano strettamente legate alle sorti del conflitto. A Krebs serviva invece per coprire diplomaticamente quella che era la questione principale, la resa. Berlino, 2 maggio 1945, ore 17:48. Thomas Cadet, BBC. Tornando indietro nel piccolo giardino ed entrando nell'edificio della cancelleria, si arriva ad una stanza con degli scalini, solo a 3 metri dalla finestra davanti alla quale mi trovo. Lì, in fondo alle scale, hanno trovato un corpo mezzo bruciato di un uomo bruno con i baffetti. Il dottore è arrivato alla conclusione che si tratta di un pessimo sosia di Hitler, e non di Hitler. Se è così, tutte le tracce di Hitler sono svanite, lasciando alle spalle un'enorme confusione in cui solo lo Smersh sta cercando di lavorare. Fango, terra, oggetti sparsi ovunque. Una confusione in cui si trovano oggi soldati sovietici messi a guardia di questo edificio che ha visto l'inizio e la fine del nazionalsocialismo. Vasily Ivanovich Kuchov. Alle 5 del mattino tornai nella mia stanza dove avevano avuto luogo le trattative e chiesi a Krebs: «Dov'è la salma di Hitler?» «A Berlino. Come prescritto dal testamento è stata bruciata. Lo si è fatto oggi». Pensai: «Come bruciata? Non c'è più Hitler?» Riflettei sulla portata di quell'informazione. Già, con la sua morte Hitler aveva evitato il processo, adesso con il suo corpo carbonizzato era anche riuscito a scomparire. In quel momento un sospetto attraversò i miei pensieri. E se si fosse dileguato dandosi alla fuga? Era solo un'ipotesi paurosa e non suffragata da elementi concreti in quel momento. Pochissimi in quei giorni l'avevano intuito o soltanto sospettato. Negli anni divenne a volte un delirante racconto di fantapolitica. Vedremo tuttavia che la strategia segreta, se la guerra disgraziatamente fosse stata persa, di una colossale fuga dalla sconfitta dell'intera classe dirigente del nazismo, a partire da Hitler, era stata costruita per anni a Berlino con una sistematicità ed immenso dispiegamento di mezzi. Il nostro racconto cercherà di spiegarlo e documentarlo, dall'inizio alla fine.